ci occuperemo del Giappone, perché in Giappone ci sono state le elezioni, per la prima volta sembra prospettarsi una primo ministro donna, Sanae Takaichi del Partito Liberal Democratico, che sostanzialmente governa il Giappone da tempo immemorabile, un po' come la vecchia Democrazia Cristiana qua in Italia. E Takaichi questa volta vorrebbe fare una coalizione con il Komeito, che è il partito buddista molto legato al Soga Gakkai. Peccato che c'è qualche piccolo problemino, soprattutto per le tendenze ipernazionalista della nostra Sanae Takaichi, che è una frequentatrice del santuario di Yasukuni, che è il santuario dove sono sepolte le anime dei soldati al servizio dell'imperatore, e cosa che un po' disturba il Komeito, che comunque, essendo buddista, è un partito sostanzialmente pacifista, e quindi la Takaichi sta guardando anche verso il Partito Democratico dell'opposizione di Tanaki, e quindi sono in corso trattative serrate per la formazione di questo governo. Ma sicuramente meglio di noi ne può parlare Marco Zappa, che dovrebbe essere qui al telefono. Pronto Marco?
Buonasera,
grazie di esserci. E quindi stavamo dicendo che adesso queste trattative sono in corso, e c'è insomma qualcosa di nuovo, se non altro per il fatto che Sanae Takaichi è la prima donna che può diventare primo ministro in Giappone.
Assolutamente sì, questa è sicuramente la novità di questi giorni e di questa fase politica ancora piuttosto convulsa, in realtà, seguita alle dimissioni all'annuncio insomma delle dimissioni di Shigeru Shiba, che è appunto ancora primo ministro per qualche giorno, fino alla nomina di fatto del suo successore, che potrebbe essere anche appunto la stessa Takaichi. Al netto della novità, appunto, del fatto che Takaichi potrebbe essere eletta primo ministro per la prima volta nella storia moderna del Giappone, Takaichi è comunque anche lei una politica di lungo corso, è stata eletta in Parlamento negli anni 90, da quel momento ha fatto una carriera, secondo sostanzialmente quello che lei poi ha detto anche nella conferenza stampa seguita nelle prime dichiarazioni dopo la sua elezione alla presidenza del Partito Liberal Democratico. Si è fatta strada nel partito, lavorando costantemente, incessantemente, e appunto anche in un contesto molto complesso naturalmente per una donna, considerando che soprattutto il Partito Liberal Democratico è fortemente incentrato su figure maschili e su anche, come dire, una composizione piuttosto patriarcale. Ecco, in questo senso sembra opportuno riferirsi al fatto che da quello che risulta insomma dalla composizione anche della squadra della prossima leadership del partito, c'è un grande vecchio dietro Takaichi in questo momento, che è l'ex primo ministro Taro Aso, che non a caso insomma è ritornato nella posizione che occupava prima dell'elezione di Shiba alla presidenza del Partito Liberal Democratico, cioè alla posizione di vicepresidente, e questo dice molto anche di quanto in realtà ci sia una struttura sostanzialmente anche gerontocratica all'interno di questo partito, che è comunque la formazione che storicamente ha governato per più a lungo il paese arcipelago.
Dai tempi di Nakasone, mi ricordo che c'erano questi grandi vecchi del Partito Liberal Democratico.
Esatto, sì, sono, diciamo, Aso è una figura interessante, perché è stato primo ministro, prima di essere primo ministro era stato ministro degli affari esteri nella prima amministrazione retta dall'ex primo ministro Shinzo Abe, che poi è diventato il primo ministro più longevo della storia del paese, governando tra il 2012 e il 2020, e di nuovo nella seconda amministrazione Abe Aso è stato vicepresidente, vice primo ministro e ministro delle finanze, che è una posizione chiaramente di importanza assoluta.
Ecco, appunto, forse la differenza tra tutti questi è l'impostazione economica. Non so, Abe è famoso appunto per la Abenomics, che in fondo la neo presidente del partito è su quella linea, su quella. Altri, quello precedente, Shigeru Ishiba, aveva un'altra economia, che in effetti è quella che l'ha portata alla sconfitta, e che poi ha dovuto sottostare ai dazi di Trump e fare l'accordo giusto a luglio, proprio in seguito alla batosta elettorale, esatto. È andato poi a fare questo. Ecco, questa evoluzione delle varie economie, sempre di uno stesso partito e di aree diverse, come è comprensibile e perché in questo momento si ritorna all'Abenomics?
Dunque sì, la proposta di Takaichi è quella. Takaichi, appunto, oltre a essere in questo momento la donna immagine di questo nuovo corso, che bisognerà vedere appunto quanto durerà, del Partito Liberal Democratico, ha alle sue spalle insomma anche un'esperienza, anche lei, piuttosto lunga nell'amministrazione Abe dal 2012 al 2020, come ministra dell'interno e delle comunicazioni. È stata poi più di recente, sotto l'amministrazione Kishida, anche ministra per la sicurezza economica, quindi ha un portfolio importante che ha anche a che vedere poi con le politiche economiche del paese. Sicuramente però vive all'ombra del suo mentore, appunto l'ex primo ministro Abe, che ricorderete come è stato assassinato nel 2022, e quindi cerca, ha subito in qualche modo lanciato l'idea di riproporre queste politiche espansive in termini appunto di stimoli fiscali, cercando anche in qualche modo di riportare, anche se diciamo la cosa poi non bisogna vedere insomma che esito avrà, riportare un po' sotto il controllo del governo la banca centrale giapponese, la Bank of Japan, che sotto Abe appunto aveva garantito un influsso di liquidità nell'economia nazionale, che viveva un periodo di deflazione, quindi sostanzialmente di abbassamento dei prezzi al consumo, di scarsa circolazione appunto dei capitali. La situazione al momento in realtà è di senso opposto, perché i prezzi al consumo sono aumentati, sembra ci sia più liquidità anche in giro nell'economia giapponese, che comunque fa fatica a rimettersi su una china positiva. E per di più è cambiato il governatore della Bank of Japan, che è sotto Abe, nel periodo in cui Abe era primo ministro, era Haruhiko Kuroda, adesso è Ueda, che ha una politica naturalmente, ha improntato la sua presidenza, la sua direzione della Bank of Japan in una direzione meno se vogliamo espansiva, insomma sta gradualmente rivedendo i tassi di interessi, che sono rimasti sempre molto vicini allo zero, addirittura sotto Kuroda erano arrivati ad essere negativi, Ueda è riuscito a riportarli in campo positivo, ma lasciando comunque dei tassi tosto agevolati, appunto per favorire ulteriormente un ennesimo tentativo di ripresa dell'economia giapponese, che appunto con la quale insomma si sono cimentati un po' gli ultimi due primi ministri, Kishida e Ishiba, nel tentativo di appunto. Ishiba in realtà aveva una scelta molto più articolata, se vogliamo, incentrata sulla crescita economica di aree un po' lasciate indietro rispetto alle grandi aree metropolitane. Ishiba viene da una prefettura, quella di Tottori, che è tra le meno popolose, tra le più povere delle 47 del Giappone, però negli ultimi anni sta registrando dei tassi di crescita interessanti, insomma, comunque si stanno verificando dei fenomeni interessanti anche in questo senso. Shiba non ha probabilmente avuto tutto il tempo che avrebbe dovuto avere a sua disposizione per proporre delle ricette, insomma, di lungo periodo, che avessero un minimo di effetti anche sul lungo termine.
Queste politiche di stimolo fiscale e politica monetaria accomodante, che un po' sono state anche la caratteristica delle Abenomics, sostanzialmente arrivano dopo il cosiddetto decennio perduto, stagnazione, deflazione, che poi ha portato anche nel 93 alla fine dell'egemonia del Partito Liberal Democratico. Però la Takaichi parla anche di portare avanti delle politiche di sviluppo per quanto riguarda la cosiddetta sicurezza economica, settori come la difesa, i semiconduttori e l'industria pesante. Il settore della difesa significa forse anche mettere in discussione la Costituzione giapponese, quella che è stata scritta praticamente da MacArthur, da generale, poi si incrocia anche con le tendenze nazionaliste della Takaichi.
Assolutamente sì, non ha mai fatto mistero Takaichi di voler in qualche modo rilanciare il Giappone sugli scenari internazionali sulla base di questo richiamo alla forza, all'energia anche del Giappone, al suo ruolo, un potenziale ruolo sugli scenari globali, naturalmente un ruolo che non può essere più solamente di potenza economica, ma anche di potenza militare rinascente, diciamo così. Chiaro che c'è un vincolo molto complesso da superare, che è il vincolo costituzionale. L'articolo 9 della Costituzione, come dicevate giustamente voi, impone la rinuncia totale alla guerra e anche al mantenimento di una forza militare a pieno titolo. Naturalmente il dettato costituzionale è stato aggirato nel contesto della guerra fredda innanzitutto, e poi anche più di recente nel 2022 sono state approvate delle misure che ancora una volta rafforzano il comparto militare giapponese, per esempio agevolando le possibilità di contrattacco su basi militari da cui eventualmente provenga un attacco militare al territorio giapponese. Quindi tra varie anche decreti dello stesso esecutivo che reinterpretano il dettato costituzionale, diciamo di fatto l'articolo 9 è già superato abbondantemente. Quindi Takaichi, l'idea di Takaichi sostanzialmente, l'idea principale in questo senso è approvare una riforma della Costituzione, non tanto dell'articolo 9, quanto più forse l'aggiunta di un articolo che testimoni l'esistenza delle forze di autodifesa giapponesi, e d'altra parte però appunto l'idea di intanto liberarsi di questi embarghi che sono stati autoimposti, sempre in un contesto appunto storico molto diverso, cioè di rilanciare effettivamente le grandi aziende giapponesi, grandi conglomerati giapponesi nel settore internazionale delle armi, è un processo già in corso appunto dalla stessa amministrazione Abe. Ricordo che il Giappone, attraverso la Mitsubishi Heavy, è parte di questo progetto di sviluppo dei caccia di sesta generazione, sì, insieme a Leonardo, nel Global Combat Air Program, quindi
sì, con gli inglesi,
esatto, con la partecipazione inglese. Si parlava addirittura di un allargamento all'Arabia Saudita, quindi inevitabilmente Takaichi eredita queste scelte, che sono però state portate avanti soprattutto dagli esecutivi precedenti, in particolar modo negli ultimi anni dall'esecutivo Kishida, che egli stesso si poneva comunque in linea di continuità su quanto fatto già da Abe Shinzo, da Shinzo Abe appunto tra il 2012 e il 2020.
Una delle ultime cose che non ha fatto Ishiba è stato scusarsi, come fa, ogni 10 anni i premier giapponesi erano tenuti a fare il 2 settembre, questo già era un segnale. Questo spostamento su basi più nazionalistiche e anche guerrafondaie proviene più da da pressioni esterne da parte degli americani per la guerra nel Pacifico, la futura, non quella passata, o è già all'interno uno spostamento su queste posizioni che, cioè, io mi ricordo Mishima, ecco, però dagli anni 70 in poi erano ridotte le posizioni veramente guerrafondaie del Giappone, o mi sbaglio?
Il Giappone comunque mantiene una posizione ufficiale di pacifismo, quindi appunto non c'è stata mai una rinuncia e un cambiamento rispetto al dettato costituzionale, sarebbe comunque estremamente complesso, però si sono aggiunte, diciamo, a partire dagli anni 90 in particolar modo, delle tegole, se vogliamo, dei piccoli mattoncini che hanno sostanzialmente agevolato anche la possibilità di per esempio di spiegare le forze di autodifesa giapponesi in contesti di missioni umanitarie internazionali, per esempio, e da quel momento in avanti, passando anche per la lotta internazionale al terrorismo, il Giappone si è guadagnato sempre di più delle porzioni anche in ambito, insomma, di capacità di dispiegamento delle proprie forze all'estero. Naturalmente sempre in un contesto multilaterale, sempre sostanzialmente in contesti ONU. Naturalmente la preoccupazione, che è molto forte nella leadership giapponese da almeno un decennio a questa parte, è che l'assertività cinese, lo sviluppo militare intenso cinese degli ultimi 2-3 decenni possa portare effettivamente a rischi per la sicurezza, rischi concreti per la sicurezza nazionale, combinato a questo il rischio di una sorta di disimpegno da parte degli Stati Uniti dallo scenario dell'Asia Pacifico. In questo momento, naturalmente, questo rischio è probabilmente più percepito che mai, considerando che l'amministrazione Trump non sembra essere così orientata come lo era Biden, come lo era per esempio l'amministrazione Biden, a una eventuale difesa di Taiwan in caso di attacco cinese. Quindi, insomma, secondo quello che è poi un motto anche della leadership conservatrice giapponese, un'emergenza su Taiwan è un'emergenza che coinvolge inevitabilmente anche il Giappone. Quindi è sicuramente in questo momento specifico una possibile crisi militare sull'isola, appunto, di Taiwan potrebbe innescare, come dire, una prima linea di difesa anche che coinvolge di fatto le stesse forze giapponesi, chissà, forse anche in attesa di un eventuale intervento statunitense. Ad ogni modo è qui che sta la ratio anche del rafforzamento militare giapponese degli ultimi anni. C'è una grande incognita in questo senso: il Giappone è un paese comunque anziano, è il paese con la popolazione mediamente più anziana del mondo, soffre di questo inverno demografico ormai da due decenni quasi, perché il picco è stato toccato nel 2008, e quindi non si può pensare un'espansione di proporzioni, come dire, storiche dell'apparato difensivo, che probabilmente, insomma, rimarrà quello che è.
Gli manca la materia prima
oggi. Esatto, che sicuramente c'è un portato tecnologico che, e qui appunto si lega anche alla domanda sull'importanza per esempio del rilancio dell'industria dei semiconduttori, questa in realtà è un'iniziativa presa da due esecutivi fa, dall'esecutivo Kishida, che ha offerto degli sgravi fiscali e degli incentivi ai colossi taiwanesi per investire, a un colosso taiwanese nello specifico, la TSMC, per investire in Giappone, e ha offerto altre forme di supporto finanziario a una chiamiamola così startup, dove però ci sono in mezzo grandi aziende tecnologiche come Sony, appunto che si chiama Rapidus, e che ha iniziato la produzione di chip di nuova generazione in Hokkaido. Ovviamente appunto la questione dei semiconduttori è cruciale, è essenziale nel contesto geostrategico contemporaneo, e anche il Giappone sembra essere intenzionato a sempre di più ridurre la propria dipendenza dalle catene di approvvigionamento, che hanno la loro poi testa e il loro fulcro nella Cina continentale.
Senti, ti volevo chiedere qual è il ruolo dei partiti religiosi. C'è un partito, il Kumeito, che è un partito buddista sostanzialmente, che ha sempre poi, mi sembra di capire, è alleato con il Partito Liberale Democratico da tantissimo tempo, e anche Shinzo Abe fu ucciso da Kaijo Jeitai, che lo accusava di avere delle relazioni con la chiesa del reverendo Moon. C'è un ruolo insomma di questo milieu religioso all'interno della società giapponese, anche ha delle espressioni politiche?
Sì, soprattutto questi nuovi movimenti religiosi, mi riferisco soprattutto alla chiesa dell'unificazione del reverendo Moon, in una fase di anche qui crisi di partecipazione politica e di supporto anche economico nei confronti dei partiti, sono arrivati a ricoprire quel ruolo che in precedenza era ricoperto dai cosiddetti Koenkai, cioè questi gruppi di sostegno ai singoli parlamentari, e che fornivano non solo sostegno naturalmente in termini di voti, ma anche sostegno finanziario attraverso contributi volontari. Quindi il ruolo di queste di queste saldature con i movimenti religiosi sta un po' in questo. Per quanto riguarda il Kumeito, è appunto la diretta emanazione del movimento religioso della Soka Gakkai, anche se il Kumeito poi ha sviluppato comunque una sua piattaforma politica totalmente autonoma, per quanto comunque influenzata almeno negli ultimi anni dalla presenza del leader carismatico, del leader storico della Soka Gakkai, da Isaku Ikeda, che è scomparso peraltro un paio di anni fa. Da quel momento in avanti diciamo ha comunque dovuto un po' camminare sulle sue gambe, e vive anch'esso una crisi di sostegno politico che mette anche piuttosto in discussione la stessa rappresentanza politica e la sua stessa rappresentanza parlamentare. Poi il Kumeito in questo momento è comunque un partito che, come dicevate giustamente voi, ha governato in coalizione con il Partito Liberal Democratico almeno dal 2012, dal ritorno di Abe al potere negli anni 90. In realtà aveva fatto parte di questa coalizione che aveva per breve tempo governato al posto del Partito Liberal Democratico, per poi ritornare, come dire, ad allearsi con questa formazione. È stato un po' sempre una presenza che ha moderato molte delle asperità, se vogliamo, molte delle punte più conservatrici, più nazionalistiche all'interno del Partito Liberal Democratico. Per esempio il Kumeito è assolutamente a favore della denuclearizzazione a livello mondiale, va molto coi piedi di piombo su tutte le politiche che citavo poco fa, tendenti al riarmo, tendenti al rafforzamento del comparto militare giapponese, perché d'altra parte insomma proviene da un un certo tipo di cultura legata appunto ai messaggi del buddismo, e in questo momento con Takaichi al vertice del Partito Liberal Democratico sembra in realtà piuttosto piuttosto incerta la conferma della coalizione, tanto che dall'ultimo dal recente vertice che c'è stato tra Takaichi e il leader del Comeito non sembra essere uscito un accordo definitivo per la formazione appunto del prossimo governo, e quindi anche per l'indicazione dello stesso primo ministro, cosa che fa pensare ad alcuni osservatori che il Comeito potrebbe in realtà non votare per esempio la fiducia a un eventuale governo Takaichi e scegliere addirittura un candidato alternativo. Sono naturalmente ipotesi al momento non molto accreditate, però considerando anche che il Partito Liberal Democratico in questo momento non ha la maggioranza in nessuno dei due rami del Parlamento, anche questa situazione piuttosto inedita dal 1955, non è detta in effetti, non è detta l'ultima parola per quanto riguarda proprio l'elezione della stessa Takaichi.
Un'ultima cosa velocemente, poi lasciamo in pace anche Elena, poverina, che è in adorazione. Il fatto che l'indice Nikkei sia in tendenza positiva e che ci sono tornati sulla scena i bond vigilantes dopo la vittoria di Takaichi Sanae, che segnale dà? Che senso ha? Perché va bene la borsa? Visto che poi
probabilmente
la politica...
appunto c'è la percezione che la leadership di Takaichi si fondi su basi leggermente più forti rispetto a quanto non si fondasse appunto quella di Shiba, che davvero era un po' l'outsider del partito e aveva sostanzialmente grandi gruppi di interesse interni al partito contro di lui. Lo stesso Aso era assolutamente contrario. Si è mostrato più volte contrario alla presenza di Shiba al vertice del partito, quindi probabilmente c'è un discorso di previsione, di ipotesi e di idea che un Takaichi possa in effetti dare maggiore stabilità al contesto politico giapponese in questo momento. Non va dimenticato però il fatto che lo yen continua a deprezzarsi, questa è una notizia positiva naturalmente per gli esportatori giapponesi, è anche appunto una notizia positiva specialmente per chi come noi dall'Europa si dirige in quel paese e ha un potere d'acquisto che non avrebbe avuto pochi anni fa. È una notizia meno positiva invece per chi naturalmente vive in Giappone, risiede in Giappone, ha un reddito denominato in yen
e deve acquistare.
Si trova in una situazione piuttosto complessa in cui appunto, lo dicevo prima, l'inflazione comunque avanza e le misure che sono state messe in campo sia dal governo Kishida prima sia dal governo Ishiba poi nel corso del 2025, l'ultima parte del 2024 e poi del 2025 non hanno sortito gli effetti, tanto che appunto si è parlato in campagna elettorale di riduzione del carico fiscale, di riduzione della tassa sui consumi, che appunto per noi che abbiamo l'IVA al 22% fa ridere, la tassa sui consumi in Giappone è al 10%, quindi a meno della metà della nostra, però ciò nonostante sembra essere comunque un notevole onere per le tasche dei consumatori giapponesi.
Gli interessi dei ricchi sono sempre tutelati.